Минутная готовность.
Минутная готовность. Минутная готовность.
Продувка.
L'astronave dei folli.
Musinée Space Center chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite? Ci sentite? Ci sentite? Ci sentite? Musinée Space Center chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite?
Riprova, Erminio, e sarai più fortunato, anche se parlare con sti astronauti dei giorni nostri non è chissà quale gran fortuna.
Musinée Space Center chiama Stazione Spaziale Internazionale. Ci sentite?
Accapitava quando ero al Blackout Space Center, qui sotto a Torino. Sempre problemi di linea, di invio o ricezione del messaggio. Quassù, sul cucuzzolo di un monte, pensavo ci fossero meno disturbi e interferenze, invece...
Loro non rispondono e poi magari si collega a Stakhanovsky.
Come osi nominarlo, zitto? Chi ti ha detto di lui? La cosa doveva rimanere segreta, dannazione.
E me ne ha parlato Rodolfo, abitavamo insieme al campus del Poli. E tranquillo che non l'ho detta a nessuno. Non mi credi?
Ma, speriamo. Guarda che non è una faccenda da prendere sotto gamba. Abbiamo appurato non trattarsi di uno scherzo. I segnali arrivano davvero dallo spazio. Anche se credete all'esistenza di un astronauta in orbita alla fine degli anni 50, non solo ancora vive e vegeto, ma per di più il prototipo del superuomo, e sovietico per giunta. Cioè, sta roba mette alla prova anche i babbei che se le bevono tutte. E poi questa storia della partenza improvvisa di Filiberto, prima... E qualche mese fa pure di Rodolfo.
A proposito, e prima di andarsene anche lui in Russia, pare alla ricerca di Filiberto, mi ha accennato a un messaggio che questo Stacano Coso vi avrebbe spedito l'ultima volta.
Allora non dovrei parlartene, ma oramai non ho ancora capito dove vuole andare a parare, ma il suo intento sembra essere, da bravo bolscevico, quello di reclutarci nel Partito Comunista Spaziale, presumibilmente creato da lui e di cui forse è l'unico tesserato, a meno che non sia un'altra delle sue burle e che dietro ci sia ben altro.
Ascolta, Vittorio, mi ha detto Rodolfo che quando si è interrotta la comunicazione c'è stato un boato. Prima di partire, mi ha chiesto di analizzare la registrazione audio con la strumentazione presente nel laboratorio dell'Università di Astra a Signe, dove frequento un corso settimanale di specializzazione in meccanica trigono quantistica delle risonanze cosmiche.
Sti cazzi! E quali sono stati i risultati?
Diciamo che, per dirla facile, l'amperometro nano oscillante ha rivelato strutture transdiapasoniche con attività riverberanti, indice della vibrazione oscillatoria caratteristica delle onde.
Sì, ondeggianti antani, magari con scappellamento a destra. Meno male che dovevi farla semplice, ma che diapason stai dicendo?
Scusa, oh, pensavo masticassi la materia. Allora... Per mega giga tetra ultra fanta semplificare, diciamo che potrebbe trattarsi del passaggio di super iper trans Elon Musk sfrecciare a bordo di qualche navetta.
Alla ricerca della futura dimora spaziale che possa contenere la sua infinita solitudine e desolazione. Senti, Erminio, non metterti anche tu a delirare. Molto più verosimilmente si è trattato di una delle sonde che i cinesi hanno posizionato nell'orbita lunare. Di questi tempi sono sempre più indaffarati a colmare il gap della nuova colonizzazione spaziale.
Beh, per l'appunto, le due cose non sono affatto in contraddizione. Tesla Motors, di Musk, ha aperto una filiale nell'Impero Rosso. Si tratta della prima azienda privata ed estera che apre un'attività nella Cina maoista. Ed è lo stesso imprenditore che sta predominando nella nuova corsa allo spazio, senza considerare i satelliti 5G che stanno conquistando le atmosfere, dove anche qui Musk spadroneggia. Adesso partecipa agli appalti, anche qui per la prima volta nella storia, delle imprese astronautiche della NASA. E come se non bastasse, e viene anche da rabbrividire, ora la Cina vuole introdurre quell'altro diabolico marchingegno di Musk, il Neuralink.
Intendi quell'idea delirante di impiantare un'antenna nel cervello per poter comandare a distanza oggetti tecnologici col pensiero? Come provava a fare invano Troisi?
Delirante non lo metto in dubbio. Peccato però che non sia un'idea, quanto un'azienda, che appartiene a uno dei più ricchi al mondo. E unito alla potenza cinese, fai un po' te. Inoltre, permettimi, è allarmante che non una, dico una voce critica, si alzi contro il loro progetto transumanista.
Senti, Erminio, io non ci capisco più niente. Anni fa, quando ero al Blackout Space Center, tutto era semplice. Da una parte gli americani, dall'altra i russi. Ti confesso che un capitalista transumano a stelle e strisce in combutta con uno stato maoista mi dà le vertigini, per non parlare dell'impianto nel cervello.
Compagni, avere voi vertigini? Ma allora, per quale motivo avere fatto voi carriera di astronautica?
Ma buongiorno, caro Staganovischi. Le vertigini erano in senso metaforico.
Avere forse voi allora vertigine, metafora e paura per idea di trapianto, meta dentro.
Beh, come dire, mi sembra una proposta un tantino azzardata, se penso anche al dottor Frankenstein del film di Mel Brooks.
Frankenstein, compagni? Ma quale film? Essere opera di scellerata scrittrice Mary Godwin Shelley in inizio di 1800, quando succedere rivoluzione industriale. Invano cercata di combattere la rivolta di generale Lud contro progresso di macchine. Essere stata repressa in sangue. E anche Karl Marx avere condannato, giustamente compagni, tentativo di fermare progresso di forza di produzione e tecnoscienza. Unica cosa che potere realizzare dittatura di proletariato, necessaria abolizione di capitalismo per raggiungimento post-umanità comunista. Scienze e tecnologie ora dominare in modo assoluto ventunesimo secolo. Ma problema essere che sempre nelle mani di capitalisti, americani, di Unione Europea e anche di cinesi, eppure di traditori russi.
In che senso traditori i russi?
Essere meglio tacere, compagno. Essere discorso molto lungo, anche pericoloso. Io non potere dire tutto. Solamente io potrei accennare piccolo particolare e poi chiudere qui oggi discorso.
Certo, hai ragione Stakhanovski, scusa, il ragazzo è giovane, un pischello. Io ho alle spalle una lunga carriera e ti capisco, lo sforzo, la dedizione, il sacrificio, il tutto per amore della postumanità o di quel che sarà. E qual è questo particolare?
Progetto di partito comunista spaziale partire da tempo lontano, quando avanguardie rivoluzionarie collegate a progetto biocosmista avere deciso conservare cervello Lenin con idea di sua clonazione. Altrimenti, secondo vostra opinione, perché noi bolscevichi avere conservato?
Oh, Stakhanovski, ma sei completamente fulminato.
Shh, oh, non farlo arrabbiare. Capisco il dolore per un bolscevico nel parlare di certe cose. In effetti ci accontentiamo di questo piccolo, si fa per dire, particolare che gentilmente ci hai fornito. E per l'appunto, a proposito di Lenin, per cambiare discorso come tu ci hai chiesto, l'ultima volta ci stavi dicendo che dopo la morte di Stalin tutto cambiò.
Compagni, tristezza assale me per ricordo. Lui era uomo antico, non avere capito, non poter capire, per sue origini da paese arretrato e per mancanza cultura, grande importanza di sviluppo scienza e tecnologia per realizzare uomo, donna e mondo comunista, come invece sapere bene Lenin, eppure Trotsky, che però puoi avere avuto litigio con Stalin.
Chiamalo litigio, essere perseguitato, finire in esilio e infine assassinato alle spalle con il cervello spappolato.
Ah, tu rendere me ancora più triste. Io bere.
No, no, Stakhanovski, non fare così. Ci siamo qua noi, i tuoi amici, i tuoi compagni. Riprendiamo il filo del discorso che mi interessava moltissimo. Dopo la morte di Stalin, ciò che si faceva in segreto viene poco alla volta a galla e l'informazione inizia a diffondersi, giusto? Alcuni ricercatori danno vita già dal 1954 a una rivista annuale chiamata Cibernetica al servizio del comunismo. Nel frattempo i computer vengono prodotti e distribuiti, prima tra militari ovviamente, poi nel resto delle attività produttive e della burocrazia statale.
Primo grande evento dopo morte compagno di acciaio, essere in stesso anno, ottobre di 1953, quando CCCP fare il suo primo test di bomba atomica. Noi dimostrare al mondo che comunismo poter eguagliare, superare potere di capitalisti.
Strano, eh? Oltre che pericolosamente folle modo di esprimere i propri ideali. Ammesso che per comunismo si intenda la stessa cosa.
Comunismo, essere comunismo, punto. Poi altro grande momento, io ricordare che da orbita a partecipare, unico uomo in storia da spazio, a congresso di partito in 1961. Programma di partito comunista, sancire che cibernetica essere fondamenta di costruzione comunismo.
E a ruota tutta una serie di discipline che in un modo o nell'altro, chi più, chi meno, chi del tutto, fino alla morte di Stalin erano state, diciamo, ostacolate, adesso possono riemergere, attingendo appunto al campo dell'informatica, della cibernetica, ormai sdoganato. La genetica, per esempio, l'economia, la psicologia.
Compagni, computer che iniziare a diffondere e venire chiamate macchine per comunismo.
Красная армия, добрый флот, непобедимый, как наш народ.
Con anticipo su invenzione internet. Noi ingegneri di tecno elite sovietica avere inventato inutilmente sistema per collegare tutte macchine elettronica di Stato, fabbrica, uffici, kolkhoz, per raccogliere dati tempo reale e ottimizzare gestione di economia.
Minchia, che idea figa, raga! Hai capito sti bolshoi? Ma perché inutilmente?
Ah, non mi fare pensare, compagno. E poi, cosa c'entrare capitali di Bielorussia e di Lettonia?
Lascia perdere, Stakhanovskij, non c'entrano nulla. Minchia è un'espressione di derivazione sicula, ormai radicatasi stabilmente qui a Torino e dintorni, che a sua volta era originata dal latino mentula, che significa pene. La locuzione gergale fica è a sua volta riferibile all'attributo genitale femminile, vagina, che ricorda il frutto dell'albero medesimo. Ma tornando alla storia di prima, direi molto più interessante di queste disquisizioni lessical anatomiche.
Ma cosa avrei detto tu di menti, lessi e nato, vieci e omiche?
Dai Vittorio, ha ragione, non fare il saccente. Dunque, il progetto non è mai nato oppure è fallito perché era solo una buona idea, ma chissà, impossibile da mettere in pratica. O magari è partito, ma non ha funzionato.
Certo funzionare! Tanto che documenti americani, ora disponibili a dimostrare che CIA avere preso faccenda talmente sul serio da avere lanciato allarme direttamente al presidente Kennedy, loro avere maledettamente paura di potere russo, di nostro sviluppo cibernetico.
Dunque, che cosa accadde? Ma ci fu un intervento americano?
Mi niet, compagno, niet. Fallimento essere dovuto a fragmentazione di potere sovietico dopo morte Stalin. Enorme paradosso. CCCP essere più grande stato di mondo, molto centralizzato. Potere tranquillamente applicare con incalcolabili vantaggi nostre invenzioni.
Allora si trattò, come pensavo, di arretratezza tecnologica di un paese principalmente rurale, oltretutto enorme, cosa che avrebbe potuto rendere difficile la costruzione di fitte reti di comunicazione.
Ancora una volta niet, compagni, niet. Noi avere grande forza, possibilità a fare tutto. Essere stata lotta intestina per potere che avere iniziato a disgregare CCCP. Ogni ministero sviluppare proprio sistema che essere chiuso, non collegato con altri, oppure non compatibile. Comunicazione tra vari sistemi essere difficile, in migliore dei casi, altrimenti impossibile. Esserci altro problema, diffusione di apparecchiatura, costosa e molte volte inutile, provocare stagnazione. Potere chiamare ingordi di informatica, accumulazione incredibili quantità di documenti, dati, analisi, che bloccare il sistema.
Il famoso feedback, il principio di retroazione della cibernetica, l'introduzione delle macchine elettroniche non solo non servì a potenziare la burocrazia russa, ma ebbe come effetto boomerang quello di amplificare le troppe pecche, si fa per dire, del regime sovietico e farlo andare completamente in tilt.
Da compagno, io dovrei ammettere che il popolo russo avere mentalità ancora arretrato e che grande piaga di burocrazia, eredità d'impero zarista, avere portato a noi problemi.
Problemi? E li chiami problemi? A parte il fatto che è troppo comodo scaricare il barile sugli zar o i bifolchi delle steppe. E poi senti qui, l'efficienza della burocrazia cosiddetta comunista, ascolta, vediamo, Ah, ecco, se all'inizio degli anni 70 nell'economia sovietica circolavano 4 miliardi di documenti all'anno, a metà degli anni 80 il numero era salito a 800 miliardi, vale a dire 3.000 documenti per ogni singolo cittadino.
Laika, Laika, vieni piccola. Vieni biscottino, vieni piccola Laika.
Tutte le informazioni dovevano passare attraverso una maglia molto stretta, una fitta rete di canali centralizzati, gerarchici, talvolta con diversi livelli di segretezza. Per ottenere una semplice fornitura di ferro, continua questo articolo, il direttore di una fabbrica sovietica doveva raccogliere 60, dico 60 firme.
Non ci senti più, Stakhanovskij? Non ci senti più?
Laika nervosa, forse avere sentito qualcosa. Ora io controllare quadranti e radar. aver sottana di zarina di tutte Russie, essere forse miliardario americano, padrone di Virgin, venire a rompere Mentula. Mi dispiace dover nascondere, anche questa volta avere messaggio per voi. Bacio su bocca, compagni! Passo e chiudo! Andiamo, Laika!
Ecco il messaggio. È arrivato subito, come l'altra volta.
A proposito, che ore sono?
Quasi l'una.
Ah, ecco perché questa fame, oh. Ma andiamo in pausa e ce lo sentiamo con la panza piena, dopo caffè e siga.
Ma no, dai, guarda, il titolo del file è barzelletta. Magari dura poco, pesa meno di un mega. Lo apro. Ecco, 2 minuti esatti.
Ok, mandalo, ma poi io taradada, mi sparo il mio bel paninazzo.
Sempre lombrichi e maio?
Lombrichi e maio sempre, è il mio Sputnik preferito. Dai Vittorio, schiaccia play.
Un giorno, un gruppo di scienziati di primo ordine, chi in alta uniforme militare, chi con camici candidi come neve, si recò da Brezhnev per omaggiarlo dell'ultimo modello di intelligenza artificiale, una macchina calcolatrice parlante in grado di rispondere a ogni domanda. Invitato a porre un quesito, Brezhnev chiese: quando avremo realizzato il comunismo? Al che la macchina prontamente rispose:
tra 17 chilometri.
Pensando non avesse capito, Brezhnev le si rivolse nuovamente: quando avremo realizzato il comunismo?
Tra 17 chilometri.
Furioso per la risposta ottenuta, scomparso l'amabile sorriso che le aveva rivolto, urlò contro la macchina: cos'è questa distanza? Che c'entrano i chilometri? Sei un'intelligenza artificiale o un rottame parlante? Al che la macchina rispose:
la risposta è corretta, compagno Brezhnev. L'hai detto proprio tu. Ogni piano quinquennale è un passo verso il comunismo. 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 Verso il comunismo.
Verso il comunismo. seguito nella prossima avventura dell'astronave dei folli.